Modem.
Wir sind solidarisch. Wir machen Ferien in der Schweiz. Wir geben unser Geld hier aus.
Le Conseil fédéral a aujourd'hui discuté les possibles ouvertures de frontières avec l'Allemagne, la France et l'Autriche. Non è possibile adesso di dire quando i confini possono aprire con l'Italia. L'incanto sarà godersi
un po' la strada. Il nome del progetto presentato oggi lo dice chiaramente: Vivi il tuo Ticino.
Uno sconto del 20% sui pernottamenti e buoni da 25 franchi per persona per una cena al ristorante. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare,
partire per ricominciare. Stimiamo che l'offerta legata al buono per la cena sarà più sfruttato sicuramente rispetto alla scontistica per pernottare in Ticino. Quindi tireremo le somme alla fine di questa azione.
Besuchen Sie die Naturschönheiten, machen Sie Sport, genießen Sie das feine Essen, den feinen Wein, das Bier, das Wasser, alles, was wir haben. Solidarisch zu sein mit der, ja, solidarisch zu sein mit der Bevölkerung.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta alla regia del programma, Mauro Benzoni alla regia tecnica e Bettina Müller al microfono. Oggi parliamo di vacanze. Fino a poco tempo fa un tema archiviato dall'emergenza sanitaria, ora che è diminuita torna la questione: cosa sarebbe bello fare quest'estate che è già alle porte. Lo abbiamo sentito nella copertina sonora, l'appello appassionato del consigliere federale Ueli Maurer a trascorrere le vacanze in Svizzera, la promozione del turismo locale di alcuni cantoni, tra cui il Ticino, e dall'altro la novità di ieri: l'apertura delle frontiere con Francia, Germania e Austria dal prossimo 15 di giugno, annunciata dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, se la situazione epidemiologica lo permetterà. La vita sotto il Covid-19 ci aveva abituati a poche opzioni. Si mangia in casa, si mettono i vestiti che si hanno e ci si svaga con una passeggiata nelle vicinanze. Ora si aprono nuove possibilità e spuntano nuove incognite, perché al momento è esclusa la meta più gettonata per le vacanze al mare, l'Italia, ed è difficile immaginare quali voli potrebbero partire da aeroporti come Malpensa nei mesi estivi per altre mete europee, la Spagna, il Portogallo, la Grecia. E insomma, se vi state arrovellando con queste decisioni, ci mettiamo anche noi e i nostri ospiti. Io saluto Stefano Scagnolari, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Stefano Scagnolari è responsabile dell'Osservatorio del Turismo dell'Università della Svizzera Italiana, insegna economia dei trasporti e della mobilità. Allora, abbiamo sentito ieri il settore del turismo a livello europeo assicura in media il 10% del PIL, il 12% dei posti di lavoro nell'Unione, e la decisione di ieri della Commissione è un tentativo per far partire la stagione estiva almeno in alcuni paesi. Ma comunque le incognite sono molte, ci sono nuove norme, protocolli di igiene, di distanza, trasporti incerti. Per molti operatori, ma anche per molti turisti, la spesa non varrà l'impresa. Cosa pensa?
Le incertezze sono molte, credo che dobbiamo comunque sottolineare un aspetto. Partiamo quindi dal presupposto che il turismo, preso in aggregato, è uno dei settori economici più resilienti in assoluto, quindi significa che ha una grande capacità di riprendersi velocemente dalle crisi, rinascendo sicuramente magari in forme diverse, ma sempre in maniera abbastanza rapida. L'abbiamo potuto vedere sia dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre, quelli più recenti di Parigi, piuttosto che la SARS nel 2003 o la crisi economica del 2008. Poi chiaramente, se questo è vero a livello aggregato, quindi a livello anche dei continenti, per le singole destinazioni non è così automatico. E non si può certo fare affidamento solo al desiderio delle persone di viaggiare per far sì che questo riprenda. Quindi questa resilienza dipenderà da diversi fattori, tra i quali ovviamente la capacità degli addetti ai lavori, degli operatori, di collaborare, di riorganizzarsi, di imparare dalla situazione e adattarsi. Quindi per gli operatori si tratta di un enorme stress che nel breve periodo per alcuni potrebbe risultare essere anche fatale. Però dobbiamo anche pensare che parliamo di un settore, come dicevo, molto resiliente.
Mm-hmm. Ecco, io saluto Franco Muff, è ombudsman del ramo Viaggi Svizzero. Buongiorno.
Buongiorno signora Miller, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, signor Muff, se qualcuno non seguisse gli appelli di trascorrere le vacanze in patria e prenotasse, poniamo, una vacanza in Costa Azzurra o a Berlino, resta sempre quella se la situazione epidemiologica lo permetterà. Quindi non arrischia di perdere tutti i soldi se invece torneranno dei nuovi focolai del virus e non si potrà partire.
Sì, la devo dare ragione. C'è sempre un rischio che qualcuno che fa una prenotazione per un viaggio sia a Berlino, come vogliamo, che dovrebbe essere cancellato all'ultimo minuto per se ci fosse uno sviluppo negativo col virus. Questo esiste sempre, sì.
Quindi conviene diventare tutti un po' più fatalisti e prenotare all'ultimo momento o partire senza prenotare? Altro stress in più per gli operatori.
No, io direi il fatalismo ci aiuterebbe molto, anche forse capace di magari perdere qualche soldo, perché c'è la voglia di andare all'estero e non si può sempre avere rimborsi in totalità, quindi correre un piccolo rischio, ma non fare delle prenotazioni che non si possono cancellare facilmente, direi, oppure agire in anticipo se si vede che la situazione purtroppo va male, che si va a cercare già una soluzione, no? Però con i biglietti voli questo non è possibile, perché la maggioranza dei biglietti è da pagare e le multe se non si viaggia sono al 100%.
Anna Valenti, buongiorno, la nostra corrispondente dall'Italia.
Buongiorno.
L'Italia è esclusa dall'accordo comunicato ieri e non c'è nemmeno un orizzonte temporale a cui ci si può rifare, lo ha detto ieri Karin Keller-Sutter, la consigliera federale, in conferenza stampa, perché la situazione epidemiologica non lo permette ancora. Puoi ricordarci quali sono le regioni più colpite e a che punto siamo?
Diciamo che guardando i dati complessivi la curva epidemiologica in Italia è comunque in discesa. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, aumentano le guarigioni e rallentano i nuovi contagi su tutto il territorio nazionale. Ieri a livello nazionale appunto se ne sono registrati 888 in più rispetto a martedì. Questo significa che c'è un malato ogni 63 tamponi effettuati e questo rapporto è al minimo dall'inizio emergenza. In calo ma sempre alti rimangono i decessi, solo ieri 195 per oltre 31.000 vittime complessive ufficiali da Covid-19. La regione più colpita comunque resta la Lombardia, dove si registrano la metà dei nuovi casi di Covid-19 che si registrano appunto nel territorio nazionale. A titolo di paragone, ieri erano 396 i casi in più. Lombardia che è seguita dal Piemonte, regione che oramai ha superato l'Emilia-Romagna per numero di contagi. Comunque, anche se in miglioramento, queste due regioni, Lombardia e Piemonte, restano osservate speciali perché il virus continua a circolare. E in particolare circola nella provincia di Milano e nella città, così come a Torino. E questo, data l'elevata mobilità di questi due poli produttivi e industriali, la situazione preoccupa e viene monitorata con estrema attenzione, soprattutto in vista delle prossime riaperture. Lunedì potrebbero riaprire negozi, ma forse anche esercizi come bar e ristoranti, vedremo.
Eccomi, e attualmente è importante ricordarlo, ancora in vigore il divieto di circolazione fra le regioni, in questo senso sono attese delle decisioni.
Allora, non c'è ancora nulla di ufficiale, si è in attesa del nuovo decreto del governo che dovrebbe illustrare cosa accadrà proprio dopo lunedì 18 maggio e questo decreto è atteso entro domenica. Stando in discrezioni, l'intenzione sarebbe quella di abolire questa restrizione a partire dal 1 giugno, tuttavia saranno determinanti per la decisione i dati che dovrebbero venire diffusi oggi dall'Istituto Superiore della Sanità, che rappresentano anche il primo bilancio regione per regione delle prime riaperture di inizio maggio. Il comitato tecnico scientifico che collabora col governo era stato categorico: i dati epidemiologici devono essere estremamente bassi per consentire questa circolazione interregionale, che va detto costituisce anche la base per poter pensare a una possibile riapertura delle frontiere a fini turistici, che oggi restano ancora, come dicevamo, un'incognita.
Sì, perché anche in Italia si punta sul turismo interno, però con la situazione economica che si è creata non saranno in molti a poter partire in vacanza.
Eh sì, la situazione è estremamente complicata. Tra gli operatori del turismo, un settore che in Italia, ricordiamo, vale almeno il 13% del prodotto interno lordo, appunto tra gli operatori c'è la consapevolezza che sarà una stagione estremamente difficile. E quanto ve lo farei sentire proprio dalla voce di Simone Battistoni, che è gestore di uno stabilimento balneare di Cesenatico in Emilia-Romagna, terza regione più colpita dal coronavirus.
Ma sicuramente è una prova molto molto dura. Come dico a volte anche con i colleghi, sarà una stagione da lacrime e sangue. Comunque, sicuramente le presenze saranno meno, gli alberghi, alcuni, saranno chiusi. Quindi sarà sicuramente una stagione dura.
Quanto pesa la clientela straniera nella vostra regione? Ci sono percentuali grandi oppure ve la potreste cavare con la clientela interna?
Probabilmente quest'anno è possibile che la cosa sia un po' colmata, perché ci sarà un po' più turismo italiano. In alcune località può arrivare anche al 50%. Comunque la clientela straniera ha anche una capacità, un turismo generalmente magari un po' più alto spendente.
I protocolli relativi agli stabilimenti balneari in Emilia-Romagna che cosa prevedono?
Qui prevedono una misura minima di 12 metri quadrati per ombrellone, prevedono ovviamente un'entrata e un'uscita separate, prevederà chiaramente tutti i sistemi di disinfezione da parte nostra più e meglio degli anni scorsi, prevederà che ovunque ci saranno i distributori se uno vuole disinfettarsi le mani o comunque lavarsele col sapore eccetera. Probabilmente, sicuramente all'inizio, entrando nello stabilimento, uno magari metterà la mascherina, poi chiaramente sotto il suo ombrellone non ce ne sarà alcun bisogno.
La costiera romagnola comunque è conosciuta per la sua movida, per le sue feste, per gli aperitivi.
Ma noi comunque ci inventeremo qualcos'altro per far star bene il cliente. È chiaro, dovremo vivere le cose in maniera un po' diversa. Sarà una cosa nuova, un modo nuovo di vivere la spiaggia. Quindi, ribadisco, dal punto di vista economico per noi sarà dura, ma per il turista, chissà, magari sarà meglio degli altri anni.
Ecco, lo avete sentito in pieno spirito romagnolo, Battistoni è ottimista, mi ha detto che lui spera di limitare le perdite al 50% rispetto agli scorsi anni. Altri però sono estremamente più negativi, li ho sentiti anche in altre diverse regioni, e questa negatività è determinata anche dal fatto che non solo molti italiani sono disoccupati o in cassa integrazione, dunque non hanno i soldi per fare le vacanze, ma migliaia di lavoratori sono stati costretti a usare le ferie per far fronte alla chiusura prolungata delle aziende. E questo, sommato ai timori sanitari che ovviamente attanagliano molti, la fetta di clientela interna a disposizione di questi operatori è molto limitata e non supera, si stima, la somma del 20%. Ecco.
Questo è tremendo, 20%. Passiamo alle reazioni dell'Italia all'apertura delle frontiere fra altri paesi UE, anche con la Svizzera. Sono state molto negative. Ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato perentorio.
Sì, il Premier Conte ha criticato fortemente questi accordi tra singole nazioni proprio durante l'emergenza coronavirus, perché creano, citiamo, inaccettabili corridoi privilegiati. Una mossa sleale, l'ha definita, nei confronti d'Italia e anche Spagna, e che secondo lui addirittura, che secondo lui l'Unione Europea non dovrebbe avallare, perché addirittura rischia di mettere a repentaglio, distruggere il mercato europeo. Ovviamente la notizia ha suscitato critiche anche nell'opposizione sovranista, che accusa Bruxelles di penalizzare nuovamente l'Italia, e ha reagito anche Matteo Renzi di Italia Viva, azionista di minoranza del governo, che invece ha ribadito le sue posizioni pro aperture, invitando il Premier a muoversi più velocemente per riaprire i confini e non perdere così fette di mercato.
Ecco, grazie Anna Valenti. Scagnolaro, un grande punto di domanda grava sul turismo in Italia. Abbiamo sentito, gli operatori prevedono un'estate di lacrime e sangue, e alcuni luoghi, il Papete Beach, Milano Marittima, Rimini, Riccione, non saranno più come nell'immaginario collettivo. Quindi zone come la Riviera Romagnola, che tanto dipendono dal turismo estero, hanno qualche possibilità di ripresa? La resilienza di cui parlava prima, su cosa si fonderà?
Beh, credo che in difficoltà sia l'intero comparto del turismo balneare. La maggior parte delle persone, dei turisti, sta aspettando di capire da un lato dove potrà andare e poi che tipo di esperienza dovrà aspettarsi nel momento in cui riuscirà eventualmente ad andare in spiaggia. E in questa incertezza è facile ipotizzare che, non sapendo appunto come sarà l'esperienza in spiaggia, si stia organizzando e si stiano pensando alle ipotesi di altre destinazioni, che possono essere i laghi, le montagne o i piccoli borghi. Questo l'abbiamo detto anche prima, per adesso le persone stanno cercando di minimizzare il rischio di avere qualche impatto negativo o di perdere qualcosa per quanto riguarda le esperienze. Poi, se torniamo all'esempio della Romagna, credo che il contributo dell'operatore che ha parlato era molto significativo. Si parla di una regione dove si va in Romagna forse meno per il mare ma più per altre cose, e hanno questa capacità di reinventarsi veramente famose, di vivere con positività anche questa crisi. Quindi da questo bisognerà magari guardare all'esempio, proprio in termini di che cosa faranno per l'intrattenimento, per gli eventi, per i locali e di tutte queste possibili idee, perché il problema poi si riproporrà anche per destinazioni simili o comunque per situazioni simili, come si gestiranno persone alle quali si vuole dare comunque un intrattenimento.
Certo, ecco, un'altra grande incognita riguarda scali come Malpensa, che dipendono anche da delle decisioni delle compagnie aeree. Quali sono le prospettive lì, secondo lei?
Beh, per quanto riguarda il traffico aereo, dobbiamo prima di tutto riconoscere che si tratta già di un settore molto regolamentato, abituato a condividere con norme precise. Pensiamo ai controlli di sicurezza e come questi siano cambiati in risposta alle diverse situazioni, e dall'altra però parliamo di un settore dove le compagnie hanno sì dimensioni importanti ma hanno anche margini di manovra molto risicati, e questi eventi diventano di nuovo una minaccia credibile alla sopravvivenza di tali compagnie. Credo che in particolare a soffrire saranno le compagnie low cost, che hanno un modello di business basato sulla massimizzazione delle persone a bordo e il contenimento dei costi, mentre con le nuove norme, quindi con le distanze, con tutte queste misure di sicurezza aggiuntive, potrebbero avere dei grossi problemi. Quindi a fianco delle compagnie nazionali, che dovranno essere o saranno aiutate dai governi, qualora ci fosse un'apertura sui determinate destinazioni, potremmo vedere crescere o tornare quei voli charter per appunto situazioni o destinazioni spot, ma in generale sicuramente gli scali che nei quali c'è un grosso peso per i voli intercontinentali saranno ulteriormente messi alla prova, perché le distanze di viaggio verranno ridotte, verranno privilegiati anche altri mezzi di trasporto come l'automobile. Quindi sicuramente parliamo di quello aeroportuale, dei voli, di un settore che verrà fortemente messo sotto stress.
Sentiamo Franco Muff su questo punto. Se partono pochi voli, le opzioni per le vacanze saranno limitate anche verso altre destinazioni europee. Siamo Portogallo, la Grecia, eccetera.
Sì, dobbiamo vedere che ormai il sistema di aviazione civile è quasi allo collasso, no? Abbiamo forse 10-15% dei voli che erano programmati prima, che adesso sono in vigore, e quindi le compagnie dovranno iniziare lentamente, e sarà anche chiaro che nessuna compagnia aerea farà dei voli per una destinazione dove non c'è un certo numero di prenotazioni, perché altrimenti non fa senso. Quindi lì abbiamo tante domande che non possiamo dare la risposta al momento.
Bene, grazie signor Muff per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.
Ecco, torniamo adesso alla Svizzera e all'accordo di apertura delle frontiere tra Svizzera, Francia, Austria e Germania, annunciato ieri da Karin Keller-Sutter, Roberto Porta. Per la Svizzera è un risultato notevole farne parte, prima di altri paesi dell'Unione Europea.
Sì, ci sono voluti diversi colloqui con i ministri degli interni di Austria, Germania e Francia, ha fatto notare ieri Karin Keller-Sutter, e si è dovuto discutere anche con la Commissione Europea per convincerla ad accettare un'apertura a tappe delle frontiere tra i diversi paesi dello spazio Schengen. In gioco c'è la libera circolazione delle persone, uno dei pilastri su cui poggia l'Unione Europea, e c'è anche, questo va ricordato, da salvare il salvabile dell'estate turistica ormai alle porte. Ora si guarda al 15 giugno, quando si prevede di togliere i controlli in modo effettivo alle frontiere con Germania, Austria e Francia, sempre che la curva pandemica lo possa davvero permettere. Nel nostro paese una decisione definitiva verrà presa dal Consiglio federale il prossimo 27 maggio. Come detto, questa misura dovrebbe favorire l'arrivo di turisti, in particolare quelli tedeschi, e è vero in senso inverso che per i cittadini svizzeri sarà possibile andare all'estero nei tre paesi che apriranno le frontiere, ma calcoli alla mano, aprendo le dogane il bacino dei potenziali clienti si allarga notevolmente. Vedremo se veramente arriveranno da noi in un'estate, in ogni caso lo abbiamo sentito, che sarà davvero diversa da quelle che abbiamo vissuto finora.
Beh, certo, come piccolo paese la Svizzera senz'altro ci guadagna, perché è vero che se c'è qualche turista svizzero che vorrà cambiare aria e andare magari in Costa Azzurra invece che ad Ascona, è vero che il numero di turisti, il bacino, come dicevi tu, di turisti potenziali che possono arrivare, molto maggiore. Veniamo al Ticino e all'iniziativa Vivi il tuo Ticino.
Sì, va detto che anche la consigliera federale Karin Keller-Sutter sempre ieri ha invitato i cittadini svizzeri a trascorrere le ferie all'interno dei confini nazionali. Dal governo si susseguono dunque questi appelli dopo quello vigoroso di Uli Maurer davanti al Parlamento, lo abbiamo sentito nella copertina. La stessa Keller-Sutter ha affermato nei giorni scorsi di aver prenotato le proprie vacanze estive in Ticino, e proprio in Ticino le autorità, con il supporto di Banca Stato, hanno annunciato questa promozione Vivi il tuo Ticino a chilometro zero, a sostegno dei ristoranti e alberghi locali, con degli sconti per chi, vivendo in Ticino, decide di cenare o pernottare nel proprio cantone. Magari, chissà, qualcuno si ritroverà a fianco della stessa Karin Keller-Sutter nello stesso ristorante, rigorosamente a 2 metri di distanza.
Ah, sì, rigorosamente, bene. Allora sentiamo come si stanno preparando alcuni operatori, e cominciamo dalle capanne. Sentiamo Nadia Ochsner della capanna Gorda in Valle di Blenio, al microfono di Alice Pedrazzini.
Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza, insomma, in base alle disposizioni che ci sono giunte, il refettorio, preparare i pannelli divisori, disinfettanti, prevedere tutto per poter accogliere nel modo più sicuro possibile gli ospiti. Torneremo con la capacità ridotta alla metà, praticamente, quindi anche nei dormitori al posto di 28 saranno solo una quindicina, a dipendenza poi se gruppi o se coppie, comunque la cifra più o meno è quella. E nel refettorio ugualmente ci sono le distanze da rispettare. Fa molto strano perché in fondo la capanna è sempre vista un po' come una casa, direi quasi, molto semplice, molto alla buona, quindi adesso preparare il tutto per tenere distanti le persone le une dalle altre è strano, vedremo poi come sarà, ecco, effettivamente tra i gruppi e tutto. Noi comunque faremo il possibile di non rendere la capanna un laboratorio, il nostro intento è quello di poter accogliere col solito spirito conviviale e di allegria e di libertà, e quindi per questo siamo anche disposti ad avere magari qualche ospite in meno, ma per avere proprio questo spirito più naturale possibile. Sarà quella la missione.
E questa era Nadia Orsner della Capanna Gorda in Valle di Blegno, che appunto sta cercando di trovare questo spirito di accoglienza e di libertà anche con i pannelli e le misure di distanza. Io saluto Daniele Vergani dell'albergo ristorante Campagna di Frasco in Valle Verzasca. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E saluto anche Fabio Anelli del Centro Campre in Valle di Blegno. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
Daniele Vergani, cosa vi aspettate da questa stagione estiva? Quali sono i primi segnali?
I primi segnali sono che le riservazioni che stanno arrivando sono da parte di svizzeri tedeschi e svizzeri francesi. Riservazioni da parte di germanici non ne abbiamo ancora, però i germanici per noi sono il 40% circa della clientela totale di tutta l'estate. Se si riaprono le frontiere probabilmente verranno. Noi siamo fortunati che la Valle Verzasca è una valle meravigliosa, io ho la fortuna di viverci qui da 15 anni e sono tutto sommato positivo, perché cerco di essere positivo, vedremo come sarà, sì. Faremo i conti alla fine di ottobre.
Fabio Anelli, per lei quali sono i primi segnali?
Ma i primi segnali, anche noi in sé abbiamo una domanda principalmente comunque dalla Svizzera, vediamo anche in questi giorni comunque una buona percentuale anche dal mercato comunque ticinese, anche grazie, adesso vediamo già in questi giorni, grazie a questa nuova offerta, vediamo già un interesse comunque da parte del turista ticinese. Non avendo dati comunque dall'anno scorso, non possiamo comunque dire, non possiamo comunque valutare e analizzare quella che sarà comunque la domanda da parte della clientela estera.
E Daniele Vergani, voi come vi state preparando? Cioè, cos'è che state mettendo in pratica per garantire appunto le distanze sociali, l'igiene, eccetera?
Io ho la fortuna di avere un locale abbastanza grande, sulla terrazza abbiamo messo i tavoli addirittura a 3 metri di distanza, perché non sapevo se i 2 metri fossero da considerare dal tavolo o dalle sedie, per cui avendo lo spazio abbiamo allargato e all'interno del ristorante anche sono dimezzati più o meno i posti. Sarà un po' complicato gestire la situazione di quando arrivano 2 persone con 2 macchine diverse, che in teoria dovrebbero essere a tavoli separati, ma magari stanno lavorando sullo stesso cantiere, oppure il marito è venuto in Ticino il giorno prima e con la sua auto. Questo sarà un po' difficile, perché da quanto ho capito, se arrivano insieme nella stessa auto possono avere la stessa camera, se arrivano separati in teoria no. Questo è un po' da vedere, ma lo vedremo sicuramente nei prossimi paio di giorni, come il primo controllo di polizia che ci sarà ci darà sicuramente delle informazioni e delle direttive più pratiche che neanche il cartaceo.
Fabio Anelli, per voi cosa cambia?
Allora, da noi in sé cambierà sicuramente qualcosa, abbiamo anche noi la fortuna comunque di avere una terrazza molto, molto ampia, nel senso abbiamo attualmente una quarantina comunque di posti a sedere, all'interno abbiamo comunque anche lì dei grandi spazi, abbiamo potuto comunque mantenere un'ottima capienza, siamo anche lì attorno a una quarantina di posti. Vedendo un po' l'inverno, nel senso manteniamo più o meno la stessa capienza, dato che comunque in inverno la terrazza non possiamo utilizzarla, quindi rimaniamo più o meno sugli stessi numeri. Dopo, se vediamo magari altri spazi come il wellness, l'area spa, anche lì abbiamo adottato nuove misure, abbiamo messo i regolamenti dove diamo accesso ad un massimo di 5 persone, le stesse persone della stessa camera, e poi abbiamo comunque cercato di creare una cartellonistica, una segnaletica per comunque far rispettare tutte quelle che sono le misure per creare quella sicurezza che sicuramente il turista cercherà in una struttura turistica.
Quindi parecchio lavoro in più. Un settore davvero scontento è quello dei campeggi, lo ha detto il presidente dell'associazione Simone Patelli ad Alice Pedrazzini. Sentiamo il perché.
C'è un po' un senso di frustrazione per non essere riusciti prima a far capire quello che possiamo offrire, e poi c'è anche un po' un senso di tristezza nei confronti dell'ospite che chiama molto spesso per chiedere di poter venire in Ticino nelle prossime settimane, e si sente anche lo stesso ospite e non capisce perché può raggiungere determinati alloggi, mentre nei campeggi non può essere accettato. Non è giustificato perché possiamo paragonarci benissimo a tante altre realtà che offrono pernottamento che oggi possono essere aperte. Ad oggi non abbiamo ancora avuto nessuna novità, siamo gli ultimi, quindi tutte le strutture ricettive che offrono pernottamento in Ticino, quindi alberghi, motel, appartamenti, carni, B&B, pensioni, locande, agriturismi, ostelli e anche capanne di montagna sono o possono essere aperte, e i campeggi invece non possono ospitare.
Voi quindi come vi spiegate il fatto che ci sia così tanto ritardo nel darvi il via libera per ripartire?
Le due ragioni che escono più spesso sono o una dimenticanza, ma crediamo ancora di più che possa essere una non conoscenza della materia. I campeggi non sono conosciuti proprio da tutti. Negli ultimi 20 anni i campeggi hanno fatto una progressione enorme di qualità investendo parecchio.
Voi come vi siete mossi? Avete cercato, già intrapreso alcuni passi per farvi sentire, farvi vedere?
Noi abbiamo contattato il Consiglio federale direttamente con l'Associazione Svizzera dei Campeggi, abbiamo chiesto e ottenuto sostegno da parte di Svizzera Turismo, di Ticino Turismo e delle organizzazioni turistiche regionali, come pure da tutta la politica cantonale e tutti i parlamentari a Berna. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a aprire al 18 di maggio, quindi prima dell'ascensione, e abbiamo anche adottato delle misure straordinarie, oltre a tutte quelle già esistenti per la hotelleria e la gastronomia, nonché per la vendita, di spazi più ampi, quindi ogni famiglia, ogni parcella deve avere oltre 150 metri a disposizione, e negli impianti sanitari dove le persone potrebbero andare eventualmente ad utilizzare i servizi, diamo oltre 10 metri quadrati per persona.
E questo era Simone Patelli, presidente dell'Associazione dei Campeggi in Ticino. Quindi i campeggi sono ancora nell'incertezza, del resto è da poco che si è passati dalle preoccupazioni per la pandemia alla pianificazione delle vacanze. Stefano Scagnolari, cerchiamo di capire un po', perché l'estate è alle porte, cosa cambia per il turismo in Svizzera e in Ticino per quest'estate? Beh, in Svizzera mancheranno i turisti da paesi terzi, Cina, paesi del Golfo, che sono molto importanti per certe destinazioni svizzere. Per il Ticino un po' anche, quali sono le differenze maggiori che lei intravede?
Beh sì, sicuramente da un lato fino a che si parlava di uno scenario che faceva riferimento a una chiusura delle frontiere è stato abbastanza normale che si parlasse di molto di un turismo domestico, anche perché dobbiamo ricordare che la bilancia commerciale turistica è in negativo da 3 anni, quindi significa che attualmente le spese degli svizzeri durante i loro spostamenti all'estero superano le spese dei viaggi quando vengono a visitare il nostro paese, quindi quando abbiamo sentito anche il discorso precedente dell'operatore italiano che diceva gli stranieri hanno una capacità di spesa maggiore, e in questo caso la Svizzera chiaramente da questo punto di vista potrebbe avere qualcosa, una risorsa. Adesso con l'apertura delle frontiere questo chiaramente cambia un po' e rende obsoleti questi modelli relativamente basati solo sul turismo domestico. Per quanto riguarda i paesi di origine e la riduzione dei viaggi dalle lunghe distanze, questo sicuramente potrebbe maggiormente pesare sui centri urbani, che oggi sono quelli maggiormente in grado di attirare questo tipo di viaggiatori, però anche in questo caso bisognerà capire se queste mancanze di pernottamenti verranno poi compensati. Pensiamo anche a un discorso di durata media, quindi il fatto che chi arriva da più lontano poi può anche decidere di soggiornare più a lungo per avere più tempo per visitare la destinazione rispetto a chi arriva da distanze più brevi, quindi anche se ci fosse una compensazione dal punto di vista degli arrivi, probabilmente il dato dei pernottamenti comunque sarà comunque diverso.
Sentiamo ancora in conclusione i nostri due operatori. Una delle differenze quando si punta sul turismo locale, sul turismo domestico, è la durata. Signor Vergani, come fate a evitare che il turista resti solo per una notte e per un weekend? Come fare a convincerlo a fare una vacanza almeno di una settimana?
Vedo difficile che il ticinese si fermerà una settimana, soprattutto per le distanze, perché uno parte da Chiasso, arriva in Verzasca, si fa la sua passeggiata, la sua giornata, magari l'indomani decide di andare a una delle nostre bellissime capanne che abbiamo sulle montagne qui intorno e la seconda notte probabilmente rientra. Non abbiamo molto da offrire per quello che può essere il divertimento. La gente, se va in giro, cerca di andare a divertirsi. Noi siamo stati quest'anno in vacanza a Gran Canaria, a parte l'albergo e il mare, fuori di quello c'è il mondo. Qui in Valle Verzasca uno viene per rilassarsi, per riposare, per fare un weekend con la famiglia tranquillo, ma generalmente i pernottamenti sono 1-2 notti. Famiglie che fanno una settimana, a parte le prime riservazioni arrivate in questi giorni da parte di famiglie di svizzeri tedeschi, è difficile che il ticinese si fermi una settimana, perlomeno penso sia difficile.
Però forse,
c'è Monte Tamaro, le piscine, però...
Però forse si può dire che una volta fuori c'era il mondo, adesso, ai tempi della pandemia, è un po' diverso. Invece, Fabio Anelli, voi avete questo problema dei pernottamenti, una notte, due notti al massimo... E come pensate di riuscire a conquistare dei turisti per un tempo invece un po' più lungo?
Sì, anche noi nel senso abbiamo questo problema comunque dei soggiorni corti, nel senso di 1-2 notti. Adesso noi ci siamo, in questo periodo comunque abbiamo lavorato per creare dei pacchetti che includano diverse attività, diversi servizi comunque presenti in tutta la valle. Non sarà comunque semplicissimo, adesso abbiamo prolungato questi pacchetti, arrivano fino a 3-4 notti, quindi non sarà difficile creare un pacchetto che duri una settimana, però noi cercheremo di fare il possibile comunque per offrire un'offerta a 360 gradi per la scoperta comunque di una destinazione come lo è la Valle di Blegno. Ci sono comunque diversi, per un escursionista, per un amante della natura abbiamo una rete comunque escursionistica vasta, anche per quello che riguarda comunque la mountain bike, comunque la valle la sta promuovendo, quindi vediamo già adesso molte richieste, soprattutto nel periodo luglio-agosto, riservazioni di 1-2 settimane, e quindi restiamo positivi e speriamo che comunque la gente ne approfitti di queste belle destinazioni che abbiamo qui nel nostro cantone, nelle valli, e si goda un po' di relax immersi nella natura.
Grazie per essere stati con noi, un saluto a voi che ci avete seguiti, speriamo di avervi dato qualche spunto di riflessione se state pianificando le vostre vacanze. Modem torna domani.